Ritrovati cari amici ascoltatori, cari amiche ascoltatrici, questo è Risonanze, programma di musica colta e non solo, solito appuntamento. Come avrete notato sicuramente non c'è la solita sigla e quindi questo vuol dire soltanto una cosa, vuol dire che c'è ospite il nostro amico Ciro. Ciao Ciro.
Buonasera a tutti.
E qui Ciro quest'oggi per dilettarci come al solito con della musica strana, ma non troppo strana questa volta, mi raccontava. Si parla di minimalismo ed è per questo che abbiamo cominciato con un sottofondo minimalista, di quelli classici, che è Thierry Riley di INC, che abbiamo già avuto occasione di ascoltare in un'altra puntata che abbiamo tenuto io e Lucio. E quest'oggi partiamo da qui perché, come avevamo detto l'altra volta con Ciro, che mi pare fosse la prima volta che eri ospite qui,
esatto,
Ciro, la prima volta abbiamo dato un po' uno sguardo di sorvolo, diremmo, uno sguardo generico sul minimalismo,
sui figli del minimalismo,
sui figli del minimalismo,
sì.
E quest'oggi invece ci concentriamo, Ciro, su?
Ma sarà sempre un sorvolo, sempre su figli del minimalismo. E ho deciso di portare degli altri brani anche perché sono usciti ultimamente degli album, se non ci tenevo anche a far sentire altri artisti che comunque secondo me si rifanno e continuano una bella tradizione.
Un po' meno rumore però del solito, se non sbaglio, un po' più di ritmo, un po' più di melodia anche.
Esattamente, siamo in primavera, vediamo di toglierci il pesante mantello invernale cupo e andiamo alla ricerca un po' della solarità.
Questa del mantello è una citazione che poi...
Anche se ti annuncio già che sarà una solarità iniziale per poi ricapitolare dentro.
Non ci riusciamo, insomma, a rimanere.
Non si può restare in piedi in questi casi.
Quindi cominciamo con?
Cominciamo con Manuel Götzsching, tedesco. Viene dalla tradizione dei cosiddetti Corrieri Cosmici, quindi musica kraut degli anni 70, gente che sperimentava tutti i campi, sia musicale ma anche con la mente in generale, e quindi abbiamo una musica che diciamo si rifà al minimalismo, utilizza primi strumenti elettronici, prime tastiere, prime registratori a nastro che consentivano di ottenere dei loop, e nello stesso tempo abbiamo anche per alcuni la nascita di quella che sarebbe poi la musica da discoteca, la musica house, la musica da club. Con questo brano infatti ripreso, che verrà ripreso anche da diversi altri artisti tedeschi, in particolare di Berlino, con questo brano Manuel Götzsching apre le porte a un tipo di musica minimalista diversa, danzabile, apre le porte davvero a un'elettronica che poi verrà negli anni 80 con l'arrivo dei primi campionatori.
Ok, ce lo ascoltiamo subito.
Thank you.
Manuel Goching. Il disco si intitola E2 E4, è un brano unico, secondo me è un ottimo esempio di buona musica minimalista moderna, diciamo, un po' meno avanguarda e un po' più ascoltabile, quindi fruibile più facilmente.
Sì, sì, richiama proprio un clima festoso, quasi da estate, mi sembra, no? Festivo, potrebbe essere F tra parentesi estivo, che richiama un po' quelle cose appunto anni 70, non so.
Certo.
Ovviamente comunque... cocktail di farmaci o psicofarmaci o cose così.
Sì, tieni conto che questa cosa è cosa estremamente, cioè la cosa che è più affascinante è che queste cose sono state sempre comunque create in studio da persone che comunque in questo caso cercavano sì la felicità, la festa, ma in modi assolutamente, per quello che è il mio pensiero, assolutamente autonomi e in modo solitario, ecco, perché comunque che se ne dica, l'uso di droghe molto spesso è un fattore di puro egoismo, quindi la ricerca egoistica del piacere.
Sì, non era mia intenzione ovviamente sminuire il lavoro di questi, no, questi
assolutamente,
artisti,
assolutamente.
Era giusto per, visto che si cominciava con un clima un pochettino più disteso, cercavo di
ci ho pensato io a ripiombare nell'oscurità.
Di cavalcare. No, infatti me l'avevi promesso che saremmo ripiombati nell'oscurità.
Come promesso.
Comunque, come promesso, dicevamo il titolo di questo...
E2 e 4, è una sigla, non, sinceramente non ti so dire se si tratta di una sigla riguardante le note o qualcosa, non lo so.
Certo, e, ritorniamo di nuovo quindi alla musica, ritorniamo di nuovo in Germania col secondo brano.
Sì, restiamo in Germania e quindi ci facciamo un po' più in tempo recente, questo trio si chiama... Tu Rocco Corot, è un nome molto difficile, palindromo, perché se lo pronunciate da una parte e dall'altra
non,
è
cambia,
sempre, sì. Non cambia. È un trio che sempre mischia strumenti, diciamo, suonati tradizionali, per esempio la batteria, e strumenti digitali, campionatori, eccetera. È un ottimo gruppo, anche qui molto musicale, quindi anche se vogliamo melodico. È un tipo di musica che spazia, possiamo dire, tra l'elettronica, il rock e, perché no, il jazz.
Sì, quindi facciamo un salto temporale, siamo negli anni 90.
Siamo negli anni 90, ecco il titolo è Geheimnis eines Mantels, comunque è tratto dal primo album loro che si intitola Veicolo.
E cosa significa questo titolo?
Non mi ricordo.
Qualcosa che ha a che fare con un mantello.
Mi cogli. Dovrebbe essere comportamento di un mantello, ma non vorrei dire una c'è sempre il solito internet da andare a sviscerare. Okay.
Allora ripetiamo il nome del gruppo, che è anche
tu,
quello.
Rococo Rot,
quindi andiamo a sentirlo.
Thank you.
Rieccoci quindi in studio, abbiamo ascoltato anche questa esperienza del mantello, che non abbiamo capito bene se si tratta di un segreto o di un comportamento di un mantello. Siamo tornati dopo questo, anche questo brano direi molto molto ritmico, molto danzante. Io non riuscivo a tenere ferma le gambe e la testa mentre lo ascoltavo. E quindi sto ancora aspettando, molto curioso di vedere come può crollare quest'onda che oggi mi pare mi pervada anche personalmente dal punto di vista del carattere, del
visto
linguaggio.
Che, Christian, caro Christian, visto che sei in questo umore solare, ti voglio fare rimpiombare subito nella foresta nera. Andiamo in quel di Colonia, andiamo a scoprire un artista che avevamo già ascoltato nella prima volta che avevamo trattato il minimalismo, questo Wolfgang Voigt, DJ tedesco, che naturalmente oltre a musiche prettamente pensate per i club, le discoteche, sempre comunque con un gusto secondo me molto alto, preciso, molto personale nel trattare i materiali. Produce questo altro progetto che si intitola Gas, quindi dà proprio l'idea della pervasione dell'ambiente con questa musica. È musica, diciamo, che si ispira all'ambient, si ispira anche al minimalismo perché ha strutture minimali al suo interno, e comunque la particolarità è che lui utilizza vinili ed estratti da musiche dalla musica classica, diciamo Wagner eccetera, e crea questo tipo di sonorità molto molto avvolgente e molto insomma bisogna ascoltarle, richiamano moltissimo l'ambiente della foresta, tanto che il brano che andiamo a ascoltare è tratto da un album mi sembra sia del 97, che si chiama Zauberberg, è il monte della magia. E andiamo a ascoltare un brano da questo album. I brani erano tutti senza titolo. Sentite un po' dove vi ritrovate dall'estate che era.
una cosa che ho che mi pare di poter notare dal punto di vista così proprio intuitivo è che quando si parla di musica attuale, dancing, pop o comunque ballabile, ritmica, ritmata, molto molto spesso, anzi sempre più spesso, ci troviamo di fronte a musiche che hanno come complemento anche la parola, no? E invece qui ci troviamo sempre di fronte a delle musiche che non lo richiamano in qualche modo, cioè che sono autosufficienti. Non so se anche tu sei d'accordo con questa mia osservazione, nel senso che all'interno delle musiche che possiamo ascoltare nelle discoteche molto spesso la parola è quasi predominante, anche se è una parola che poi si ripete costantemente, che non ha un significato dal punto di vista linguistico o semantico, non è un testo sicuramente di portata filosofica, letteraria,
no, questo
però,
sicuramente
però
no.
La melodia vocale, no? Proprio il canto aiuta molto a, come posso dire, a fruire del...
Sì, diciamo che come elemento è un elemento che è molto, diciamo, posso usare una parola in inglese anche se un po' non mi piace usare questo tipo di parole, comunque è un elemento che scatena, diciamo, un'atmosfera un po' più friendly, un po' più amichevole, ecco, e che aiuta la voce, aiuta ad accostarsi alla musica. Però ecco, anche lì bisogna fare le giuste distinzioni, quindi esiste musica da discoteca in un certo modo, esiste altra musica da discoteca, diciamo che va molto a mode. Quindi ci sono state varie ondate, vari stili, addirittura gli stili adesso si fa un po' fatica a riconoscerli. C'è stato proprio, come d'altronde nel rock e nelle altre musiche, c'è stata una completa fusione e interscambio tra i vari generi. In questo caso ti posso dire che è vero, in tante di queste musiche minimaliste la voce non è considerata come elemento fondamentale, però esiste, magari anche ti farò sentire un brano alla fine che utilizza la voce in maniera molto molto originale, tra l'altro un brano appena uscito, quindi non so, potrebbe...
Sì, la mia non era tanto una formula, un'equazione, certo, del tipo c'è la voce vuol dire che è una musica commerciale, non c'è la voce non è commerciale, perché come sappiamo tutti benissimo esistono musiche molto commerciali, se vogliamo usare questo termine, o molto facili d'ascolto senza, prive di musica, di voce, di vocalità. Così come ovviamente esistono degli esperimenti vocali, lo stesso Stockhausen, noi abbiamo fatto una puntata su Stockhausen e abbiamo ascoltato qualcosa di cantato, e la voce lì non è voce, però è strumento, è uno strumento come un altro.
Esattamente.
Era, forse sono stato un po' impreciso, ma quello che volevo dire è che non c'è un testo, non c'è un messaggio vocale, non c'è un richiamo, come posso dire, proprio a un senso della frase, un senso in senso letterale proprio del,
certo,
termine.
Certo, molto spesso per esempio in altri artisti utilizzano la voce in contesti diciamo di tipo minimalistico, però sono pressoché frasi, e quindi insomma il senso musicale della voce, il senso proprio musicale della lingua che viene usato, più che il senso semantico. E quindi
certo, ecco, forse per essere più precisi possiamo cercare di dare una sistemata a questa frase, questa buttade che ho fatto inizialmente. Si potrebbe dire, forse per essere più precisi, che non è tanto il racconto verbale, non è tanto la parola, non tanto la voce, non è la parola è protagonista, ma è la musica, che in qualche modo era anche quello che diceva Nietzsche in un'altra puntata, lo avevamo detto, quando criticava appunto la musichetta, che secondo lui era data dal fatto che la parola prendeva sopravvento sulla musica, che la musica diventava praticamente una didascalia, certo, del racconto, certo, verbale. Ecco, forse è più corretto usare questi termini. Comunque adesso mi sembra che sia venuto il momento di ascoltare il brano.
ascoltato Gas con un brano dall'album Zauberberg, sempre diciamo metà anni 90, e quindi una bella passeggiata, non so, in un bosco, e siamo tornati in autunno magicamente.
Sì, il clima è cambiato, infatti anche il mio clima è cambiato interiore, mi lascio molto trascinare oggi, sono empatico, comunque particolarmente empatico. Diciamo che sarebbe bello poter ascoltare queste musiche in situazioni diverse. Una puntata, quella sui luoghi, la scorsa mi pare puntata,
esatto.
La scorsa puntata in cui eri ospite ovviamente, avevamo sottolineato questo aspetto comunque dell'ascolto, della registrazione che viene fatta con determinate tecniche, tecnologie, apparati, strumentazioni e via dicendo, e che poi l'ascolto che viene fatto, se viene fatto con uno stereo misero da mono per dire, o se viene fatto in stereo, o se viene fatto con il Dolby Surround per dire, ecco, cambia moltissimo, cioè anche certo. La spazialità non è solo la spazialità di dove si va a catturare il suono, ma anche la spazialità poi di dove il suono viene riprodotto, no?
Addirittura ti dico di più, in questo caso, nel caso della musica minimalista, è anche bello uscire di casa e quindi uscire un po' dai soliti luoghi in cui la musica è ascoltata, e quindi prendersi un paio di cuffie. Adesso si usa l'iPod, prendiamoci l'iPod, ci facciamo una bella passeggiata e ascoltiamo questo tipo di musiche, e vedrai che, per esempio, se tu passeggi in un bosco e ascolti questa musica, ha molto senso, è un'esperienza che dà di più perché coinvolge, per esempio, gli odori, la vista, altri suoni che si infiltrano dentro la registrazione. Logico che ha più senso con queste musiche un po' ripetitive e che sono anche musiche volontariamente o involontariamente fatte per essere ascoltate un po' come sottofondo, per pensare anche un po' ai cavoli propri. E quindi ha musiche che può avere un senso ascoltare attentamente dall'inizio alla fine, come può avere un senso non ascoltare dall'inizio alla fine. E quindi questi brani, è per questo che questi brani tantissime volte hanno delle durate molto grandi, e anche per favorire questa perdita di temporalità, questa perdita di spazio, di concetto, e lasciarsi andare.
Sì, in effetti viene in mente così. Terry Riley, che abbiamo in sottofondo, è un brano, l'unico brano di 60 minuti comunque.
Esatto,
quindi
va lasciato anche in macchina, in macchina, anche in qualsiasi situazione. E il bello è ritornarci e scoprire che tutte le volte che si riascoltano questi brani si nota un particolare diverso, quindi c'è una grande cura del dettaglio, nonostante sembrino tutte ripetizioni, c'è una grande cura del dettaglio.
Sì, è una cosa che puoi scovare solo o con l'abitudine, a forza di ascoltare e riascoltare questi pezzi, perché proprio si insinua la piccola differenza, si va a insinuare proprio sulla lunga distanza.
Sì,
no?
Poi, cioè, non abbiate paura, questo è un consiglio che do io, non abbiate paura di addormentarvi quando ascoltate queste musiche, perché fa parte della fruizione, fa parte. Io stesso le prime volte non riuscivo a arrivare a oltre 10 minuti, dicevo, insomma, e comunque è così, insomma, se è una lettura di un ascolto, più che una lettura,
certo,
difficile.
E a questo proposito lasciami fare l'ultimo intervento a questo proposito, anche se per qualcuno potrebbe essere anche abbastanza impopolare come tipo di intervento. Volevo mettere l'accento sul fatto che, così come appunto gli strumenti attraverso cui si registra e si produce un brano influiscono, ma influiscono altrettanto gli strumenti attraverso cui fruisci del brano, allo stesso modo penso che comunque prima parlavi dell'aspetto temporale, della perdita dello spazio, il tempo, comunque della dilatazione, e comunque di uno spazio e un tempo diversi. Da questo punto di vista è molto facile fare l'accostamento, e credo che sia realistico da un certo punto di vista, tra quelle che sono Le musiche orientali, ad esempio, le musiche di mantra, buddisti o religiosi. E noi abbiamo, quando abbiamo fatto la puntata sul minimalismo con Lucio, prima che tu fossi ospite, avevamo trattato in particolar modo di Philip Glass. Philip Glass con Ravi Shankar ha fatto degli studi approfonditi sui ritmi indiani e abbiamo ascoltato anche qualcosa del genere. E quello che viene in mente a me da questo, adesso arrivo al dunque di questo discorso, quello che mi viene in mente è che se questi autori, comunque, soprattutto il primo che abbiamo ascoltato, i Corrieri del Cosmo, no, mi pare si chiamano, se questi autori comunque facendo questa musica si aprono a questo mondo attraverso delle sostanze anche stupefacenti, probabilmente il fruitore può accedere a queste temporalità diverse, a queste diverse dimensioni, anche attraverso probabilmente l'uso di, e non lo dico da un punto di vista, come si può dire, da giovane appunto, piscina, discoteca, via dicendo, lo dico dal punto di vista poi di una storia che esiste, per quanto noi la vogliamo cancellare, proprio a livello antropologico, no?
Assolutamente. Diciamo che in questo caso le droghe possono essere viste come uno strumento, assolutamente. È storico, ci sono tantissime migliaia, no, di esempi, e tuttora anche nei lavori più operanti nel Sud America si fa uso di droghe per sopportare la fatica del lavoro. Quindi concordo con te su questa interpretazione. Naturalmente la linea di confine è molto labile, e tra il vizio, oggigiorno dico, nella nostra società la linea di confine tra il vizio e la sopportazione, la pazienza, piuttosto che
è anche una questione di ritualità, comunque
la ritualità, no? Ecco, è molto molto labile, quindi
sì sono perfettamente d'accordo. Non era appunto precisiamo che questo non è
un
incentivo all'uso di sostanze stupefacenti, anche perché dal mio punto di vista quantomeno per potersi procurare queste sostanze bisogna dare soldi alla mafia o a giri comunque non troppo puliti e chiari, e questo secondo me è il lato peggiore, voglio dire, della questione, certo. Oggi come oggi, certo. Secondo me è il lato più devastante, poi perché a livello sociale pesa questa cosa, questo è come la penso io, ovviamente ci può anche non essere concordi. Comunque ritorniamo dunque alla musica. Dove ci porti adesso, Ciro?
Dall'autunno all'inverno più totale, all'oscurità della mente. Ritorniamo su un altro autore, sempre comunque rimanendo fisso.
È il quinto, vero, brano questo che ascoltiamo? È il quarto? Ok.
È il quarto. Un brano di questo gruppo, che in realtà è una persona, il gruppo si chiama Scorn, e la persona è Mick Harris, un personaggio storico che viene dal metal, e lui era un batterista di un gruppo metal estremo. Ha scoperto il dub, musica giamaicana, ha scoperto gli echi, i riverberi, e li ha fatti diventare, attraverso, facendoli passare per la cultura della musica industrial, quindi dei clangori metallici, li ha fatti diventare i riverberi e gli echi della mente, e quindi è una musica assolutamente autosufficiente in questo caso, è una musica diciamo che ferma il tempo. Se le altre musiche rallentavano, davano spazio e aria, questa musica lo ferma. Siamo proprio potremmo parlare di musica di hip hop statico.
Ecco, qua siamo negli anni 90 sempre?
Sempre anni 90, si Scorn, e questo brano si intitola misteriosamente 416.
Andiamo a sentircelo. Bene, rieccoci in studio dopo anche questo ascolto. Devo dire che trovo sempre un fascino particolare nei confronti di questa musica, del dub in particolare. C'è qualcosa che mi risuona dentro. Deve esserci anche qualcosa di ancestrale, no? Di come quando sei nella pancia, nella placenta e senti il battito del cuore.
Sì, sì, in questo caso appunto ho portato questo brano perché, come hai sentito sul finale, il battito se ne va improvvisamente e rimane il riverbero intorno, il vuoto, lo spazio, il tempo fermo. E quindi questo la dice lunga sul nostro concetto di tempo come successione piuttosto che altre concezioni di tempo. Questa è una piscina, un lago dove ti butti, ti getti, rimani in apnea, sospeso, senti il battere del tuo cuore, però è uno stato, non è un divenire. Insomma, la sensazione che mi dà è questa.
C'era una bella favola che adesso non ricordo in maniera precisa e non abbiamo neanche il tempo di raccontare, ma semmai una volta te la porto o la porto anche per gli amici ascoltatori, e che parlava proprio dell'incontro tra un uomo moderno, contemporaneo, mi pare moderno perché fosse ambientata nel 1800. L'incontro tra questo uomo moderno e l'uomo, diciamo, primitivo, cioè andava in un antropologo che studiava queste popolazioni che vivevano ancora, esistono pochissime ormai oggi, che vivevano ancora con gli usi, i costumi, le tradizioni, la mentalità di una cultura orale, ad esempio, non avevano una cultura scritta, c'erano i cantastorie che erano i testimoni, quelli che portavano poi tutta la storicità, e c'era un bel discorso sul tempo. C'erano questa popolazione che accusavano proprio questo civile moderno, e quindi la civiltà moderna, di non conoscere, di aver perso la conoscenza del tempo in qualche modo, di averlo incanalato, strumentalizzato, utilizzato come se fosse un oggetto in qualche modo, e così facendo abbiamo come se fossimo usciti dal tempo in qualche modo, no? Questo è a grandi linee, voglio dire, la storia, che è più bella da leggere che sentita detta così da me, ve lo garantisco. Se lo trovo comunque vado a riprendervelo, non so, non c'entra niente probabilmente.
No, c'entra, abbiamo parlato di fruizione. Io tendo sempre a pensare che questa musica sia comunque difficile da fruire, difficile nel senso che bisogna avere davvero le orecchie aperte e imparare ad ascoltarla se si ha curiosità. Ecco, la curiosità è alla base di tutto, e quindi se si ha curiosità di ascoltare questa musica bisogna sapere che questa musica è fatta per un tempo, per un luogo, per un mondo diverso, ecco.
Sì, decisamente, e aggiungerei anche, se posso permettermi, poi tu mi dirai se non sei d'accordo, che non bastano le orecchie probabilmente, anche in questo caso è una musica che coinvolge le orecchie, il cuore, come dicevamo prima, la vista,
i piedi,
esatto, bravo.
È un... piedi.
Ok, andiamo avanti, che se no non riusciamo a finire.
Ecco, siamo passati, diciamo, da una fase, da un'esperienza di autunno, diciamo, di derivazione techno con Gas, siamo arrivati a un hip hop un po' introspettivo e invernale di Scorn, e adesso arriviamo a un jazz notturno. Non ti so dare la temperatura questa volta, però insomma è un jazz che mi richiama tantissimo Philip Glass. E questo brano, questo album è uscito, mi pare, l'anno scorso, comunque è molto recente, per un'etichetta storica del jazz molto molto raffinata, la ECM. Il gruppo è quello di Nick Birch, che è uno svizzero, e fa questo jazz minimale. Minimale, completamente suonato. Naturalmente questi musicisti sono veramente, come dicono i giovani oggi, dei manici. Sanno tenere il tempo, sanno cosa vuol dire il controtempo, e fanno questa cosa molto molto minimale e la adattano al jazz. Quindi un minimal jazz suonato, veramente raffinato.
Ce lo ascoltiamo immediatamente.
Sì, un bel disco. Thank you. abbiamo ascoltato Nick Birch col suo gruppo che si chiama Ronin, e dall'album Stoa, che comprende dei lunghi brani, sono mi sembra 5 lunghi brani senza titoli, sono movimenti intitolati con dei numeri, e quindi qui l'attenzione è rivolta più che al al titolo, al significato del brano, al concetto di proprio di ritmo e di studio del ritmo, studio della ripetizione in ambito comunque con, diciamo, stilemi jazz.
Stoa nel senso proprio stoico del termine, no?
Diciamo. Sì, esattamente. Penso vari proprio che si rifacciano alla tradizione filosofica, sì.
Che è stata una tradizione filosofica di poca fortuna, diremmo, perché ha avuto comunque due momenti sostanzialmente di apice, uno nel periodo romano, Seneca, voglio dire, si ricordano tutti, e l'altro un po' collegata alla rinascita dello scetticismo dopo il Medioevo, alla fine del Medioevo, comunque inizio del Rinascimento. Però appunto non è stata una scuola molto fortunata, si dice così, cioè il termine fortunato nel senso che non ha avuto una grande divulgazione, una tradizione, comunque una scuola che è durata molto. Bene, quindi siamo rimasti comunque in tema di contemporaneità strettamente parlando, no? Sì, siamo nel 2007 o 2006, giù di lì, dicevi, con questo album.
Sì, questo album è recente, addirittura mi sembra che sia uscito proprio nel 2008 un nuovo album fatto con altri brani, e comunque è un po', diciamo, un buon ritorno del minimalismo sotto un'altra forma che non molto sentita prima, ecco. Un jazz minimale di questo tipo non si era ancora sentito.
Svizzeri questi, no?
Questi sono svizzeri.
Ci siamo trasferiti dalla Germania alla Svizzera senza passaggi, o sbaglio?
Non sbagli.
Il penultimo brano che andiamo ad ascoltare,
allora,
rapidamente, perché
abbiamo
poco tempo.
Allora, ti chiedo gentilmente di saltare.
Sì, va bene, andiamo al settimo
andiamo
brano.
Andiamo direttamente al brano successivo, e qui ti riporto, ci stavamo avvicinando verso di noi, quindi alla Svizzera, ti riporto drasticamente in Norvegia con questo duo.
Quindi non è che mi riporti, ma mi porti, perché non c'eravamo prima.
Ti riporto nel freddo, nel ghiaccio, e c'è questo duo. Qui non posso dirti se sono elettronici, se sono, usano di tutto, campanelli, giocattoli, usano un po' di tutto. Sono gli Alog, che sarebbe una sigla che a quanto ricordo vorrebbe condensare analogico, digitale, insomma è una sigla un po' così. E nel 2007 hanno fatto questo album con uno stile al solito molto minimale e molto giocoso, sono molto melodici, però allo stesso tempo possiamo parlare di pura sperimentazione, e il bello è che si torna a sperimentare un po' con la voce in una maniera nuova, in una maniera frammentata. Andiamo a sentire un brano che si chiama Son of King, e sembra un po' una ninna nanna, un carillon, non lo so, il giudizio lo darete voi. Comunque vorrei ascoltare questo
ascoltiamolo,
brano,
ascoltiamolo.
Thank you.
Bene, rieccoci in studio, anche perché manca esattamente un minuto a partire da adesso, alla fine della trasmissione, e quindi vi saluto, ma prima di tutto voglio ringraziare Ciro per essere rimasto con noi e per esserci venuto a trovare, come sempre, piacere tutto nostro, e lasciatelo dire. Io appunto sappiamo ormai che Ciro è sconsigliato per i più sensibili col sonno leggero, per due motivi. Uno, perché chi ha il sonno leggero si mette ad ascoltare questa musica, si sveglia di sobbalzo di solito ascoltando le musiche che ci porta il nostro amico Ciro, e due, perché riserva sempre come ultima canzone una canzone che, come abbiamo sentito, reca con sé una certa inquietudine, come la volta scorsa.
Non sappiamo più se si tratta di umani, umanoidi, robot o cosa. Quindi io vi lascio con questo dubbio. Dove andiamo a finire?
E quindi ci salutiamo, ci sentiamo martedì prossimo. Anzi no, martedì prossimo non ci sentiamo, perché lunedì è Pasquetta e festeggiamo.
Auguri Cristian.
Auguri anche a te.
E anche i telespettatori. No, scusa, non sono i telespettatori.
No, tra l'altro siamo a un'ora e sei secondi, penso che questo non verrà messo in onda, perché di solito quando arriva l'ora si stacca direttamente. E comunque io saluto e auguro una buonanotte a tutti quanti. Buonanotte.